Delta Slow Tourism. È il podcast che propone di scoprire un nuovo modo di fare turismo, lento e sostenibile. Ascolta le interviste e gli approfondimenti realizzati da Delta 2000 in collaborazione con Radio Bruno nell'ambito del progetto Slow Down, che accompagneranno i nostri ascoltatori con una serie di podcast.
Bentrovati con Po Delta Slow Tourism, il podcast realizzato da Delta 2000 in collaborazione con Radio Bruno, che punta a far conoscere e scoprire una nuova forma di possibile turismo, lo slow tourism o turismo lento e sostenibile. Il concetto di slow tourism richiama un nuovo modo di visitare un territorio e conoscere comunità, usi, tradizioni autentiche, una vera e propria filosofia di viaggio. Sono quattro le buone prassi che sono state identificate e una in particolare di cui si parla nella Primavera Slow nel Parco del Delta del Po. Riconosciuta buona prassi europea in quanto progetto in grado di creare efficaci connessioni e reti tra gli operatori, veicolare sui nuovi media un'offerta di eventi ad alta attrattività, generando un trend di forte crescita e ottimizzare al massimo le proprie risorse interne ai fini di proseguire con efficienza la promozione e valorizzazione del Delta del Po. Ne abbiamo parlato con Stefano Dell'Aglio, esperto in strategia di sviluppo e di destinazioni turistiche.
Buongiorno, mi chiamo Stefano Dell'Aglio e dirigo Econstat, una società che dall'inizio degli anni Ottanta si occupa di strategie di sviluppo turistico, soprattutto di sviluppo di destinazioni turistiche. Ho diretto molti progetti di questo tipo in Italia, soprattutto all'estero, e collaboro con Delta 2000 dalla fine degli anni 90, affiancandolo in molti progetti che avevano l'obiettivo di potenziare dal punto di vista qualitativo e quantitativo il turismo nell'area del Delta del Po.
Come già ci raccontava Mauro Conficconi nell'intervista precedente, il territorio del Delta del Po sembra sia stato un precursore nel cavalcare il turismo lento e sostenibile, un concetto oggi invece diventato di tendenza. Come nasce questa vocazione, o forse meglio dire orientamento del territorio di Delta 2000 per lo slow tourism?
Per rispondere alla tua domanda devo tornare al 98, quando Delta 2000, che è un'agenzia di sviluppo locale che si occupa quindi di sviluppare l'area sotto diversi profili, decide di dotarsi di una strategia che identifichi quali possa essere le potenzialità e il percorso che l'area può fare per affermarsi nel mercato turistico. Da questo punto di vista, le logiche che sottendono a una strategia di marketing della destinazione non sono dissimili da quelle che governano le strategie di imprese dei brand che hanno l'obiettivo di affermarsi sul mercato dei beni di largo consumo. Certo, la destinazione comporta delle diversità sotto di altri profili, evidentemente, perché è un'azienda dove operano migliaia di addetti che sono a loro volta operatori autonomi, quindi, come dire, la convergenza di questi verso una comune direttrice non rende il tutto molto più complesso. Tuttavia, ripeto, le logiche non sono così dissimili. Ed ero stato incaricato all'epoca di definizione di questa strategia. E normalmente utilizzavamo degli strumenti, degli approcci metodologici, ripeto, che erano quelli esattamente che governano e che stanno dietro la definizione delle strategie di impresa. Da questo punto di vista, che fanno riferimento poi a due grandi ambiti, cioè la capacità attrattiva della destinazione e la sua capacità competitiva, cioè di erogare dei prodotti e dei servizi che fossero competitivi rispetto ai concorrenti. Da questo punto di vista, il Delta del Po è la principale zona umida d'Italia, con una varietà notevolissima in termini di fauna, avifauna, risorse naturali, aree protette, e da questo punto di vista quell'epoca, parlo della fine degli anni 90, in cui si stava passando dal turismo ai cosiddetti turismi, quindi a diverse motivazioni di viaggio, non c'è dubbio che il turismo naturalistico era un segmento che presentava dei dati molto interessanti di crescita in tutti i paesi occidentali, soprattutto in Germania e Regno Unito, che erano, guarda caso, anche mercati di provenienza strategica su cui puntare per il turismo balneare, che era sostanzialmente la monocultura dell'area. Quindi fu abbastanza semplice concentrare la strategia sul turismo naturalistico come segmento principale. Non va dimenticato, ho citato prima il balneare, che l'area era completamente concentrata in termini di risorse finanziarie, risorse umane, competenze, servizi, sulla tradizionale vacanza balneare e sul mercato immobiliare in particolare. E questo allargamento delle prospettive che era implicita nel turismo naturalistico provocò sostanzialmente inizialmente molto disinteresse, quando non reazioni negative da parte degli operatori turistici, che non compresero fin dall'inizio le potenzialità, che erano grandi e che sono ancora grandi in termini di complementarietà e arricchimento del turismo balneare della costa. Quindi il turismo naturalistico lo vedevamo sostanzialmente come un fattore aggiuntivo, arricchente quello che era il turismo balneare. Questo disinteresse, chiamiamolo così, ha rallentato non poco il processo di diversificazione. Quindi, per tornare alla domanda, il turismo naturalistico è naturalmente lento, scusate il gioco di parole, e la lentezza è un po' la sua essenza. Vivere la natura, osservarla, fare esperienze in questi contesti all'aria aperta può essere fatto solo a passo lento, camminando sui sentieri, osservando i paesaggi, cercando uccelli con il binocolo, scattare delle foto da un capanno o da una barca, insomma, naturalmente, e ovviamente anche pedalare lungo il territorio, fermandosi e interagendo con l'ambiente. Quindi, in sostanza, questa idea di lentezza è direttamente collegata alla decisione di puntare allora sul turismo naturalistico come settore principale. Delta 2000 partì da qui, cercando poi negli anni successivi di sviluppare numerosi progetti per seguire questa direzione. Non dobbiamo dimenticarci che Delta 2000, come agenzia di sviluppo locale, dispone dei fondi europei del programma Leader per supportare amministrazioni pubbliche e imprese che abbiano progetti coerenti con, ripeto, questa strategia. E così la strategia è un po' diventata una sorta di filtro per indirizzare i fondi di cofinanziamento, e la scelta di dare priorità allo sviluppo del turismo natura che finisce per agire da catalizzatore anche per lo sviluppo successivo del turismo lento e sostenibile.
Veniamo al progetto Interreg Slowdown, di cui Delta 2000 è attualmente partner e che ha come tema proprio lo sviluppo del turismo lento. In che modo il progetto può beneficiare i partner internazionali partecipanti?
Su questo ha già parlato molto Mauro nella sua intervista. Mi limito ad aggiungere che la metodologia prevede di partire dall'identificazione di buone pratiche di turismo lento in territori rurali. In qualche modo sono esperienze che hanno prodotto risultati positivi, che possono rappresentare ispirazioni per altri territori partner, e che la condivisione di queste soluzioni adottate in specifici territori diventa la base perché altri possono a loro volta implementarle, adattandole chiaramente alle specificità del loro contesto economico, produttivo, sociale, ambientale e così via. Siamo quindi partiti anche noi dalle esperienze che come Delta 2000 abbiamo deciso di presentare agli altri partner di progetto, sempre avendo come riferimento tuttavia che il progetto Slowdown e l'Interreg Slowdown ha la volontà in realtà poi di incidere sulle politiche di settore, quindi le buone prassi come elemento di partenza poi per sviluppare delle buone politiche, delle good policies a livello locale, regionale e nazionale.
Ci racconti allora quali good practices avete deciso di selezionare e presentare alla compagine internazionale di progetto che, oltre al Delta del Po come partner italiano, include aree specifiche di Francia, Spagna, Lettonia, Romania, Irlanda, Ungheria e Slovacchia.
Ne abbiamo presentate 4. La prima che abbiamo identificato per Slowdown è un macro progetto, Birdwatching, fatto di altri sottoprogetti specifici. Il Birdwatching era un segmento che all'epoca, e siamo nei primi anni 2000, era veramente poco praticato in Italia dal punto di vista sia della domanda che dell'offerta, ma che invece era già una solida realtà in diversi paesi, principalmente in Gran Bretagna. Delta 2000 quindi comincia a realizzare dei progetti di finanziamento e cofinanziamento per realizzare sentieri naturalistici, cartellonistica informativa, torri di osservazioni, rifugi di osservazione, aree di sosta, lunghi sentieri, nonché sul fronte delle imprese tutta una serie di investimenti in attrezzature, quindi biciclette, binocoli, motori elettrici ecosostenibili per le imbarcazioni nelle lagune, che servono sostanzialmente evidentemente ad offrire ai turisti che vengono per fare birdwatching, sia esperti che principianti, un'esperienza in linea con quelle che sono le esigenze e le aspettative di questi segmenti. Fa sempre parte di questo progetto sia la realizzazione di un materiale, di un manuale, scusate, con consigli su cosa fare e cosa non fare per operare con questo segmento, sia una fiera, è stata la fiera del birdwatching nel Delta del Po, è diventata la seconda in Europa per partecipazione, di cui si sono tenute 9 edizioni dal 2004 al 2018 e che attirava sostanzialmente circa 20.000 visitatori ogni anno e centinaia di espositori almeno. Il risultato del progetto è stato un crescente coinvolgimento degli operatori turistici locali verso questo segmento, la strutturazione del territorio con servizi per il birdwatcher che prima non esistevano e attraverso la presenza di stampa specializzata una migliore promozione dell'area del Delta del Po come destinazione naturalistica e sostenibile. Il secondo progetto, la seconda buona prassi che abbiamo presentato, è il progetto Slow Tourism Italia-Slovenia. Dopo circa 10 anni dalla, diciamo dei primi interventi, quindi siamo intorno al 2009 circa, dal 2000 decide che è giunto il momento per definire meglio cosa significa turismo lento, cosa significa essere slow, cosa significa erogare delle esperienze slow, quali sono i fondamenti di questo approccio. E quindi da questo punto di vista occorre, come dire, mettere un po' le basi, e questo è stato il primo lavoro non solo in Italia che ha tentato di approfondire meglio che cosa significasse il concetto di slow nell'ambito turistico. All'inizio il progetto, dopo circa un anno di ricerca, definisce sostanzialmente, ripeto, i fondamenti dell'approccio slow. Una cosa interessante che venne fuori da questo anno di ricerca e di studio e di ricerca anche direttamente sui turisti che già frequentavano quest'area e altre aree, è che in qualche modo il turismo lento non ha semplicemente a che fare con la velocità, col ritmo con cui si fa una certa esperienza. Ha molto più a che fare con la profondità, con la sua capacità di produrre un cambiamento, significa non sorvolare su quelli che sono gli stereotipi, significa immergersi nella destinazione locale, la sua cultura, le sue tradizioni, entrare in contatto con la comunità residente. E questo può essere fatto meglio vivendo certamente la destinazione a ritmo lento, ma il turismo lento è qualcosa di più della velocità, è, ripeto, è un'interazione forte con il contesto che si vive. Un output, un risultato di questo progetto era che è stato che abbiamo quindi progettato anche quelli che sono i paradigmi, c'è un acronimo CASTLE che definisce i 6 pilastri che sono contaminazione, autenticità, sostenibilità, tempo, lentezza ed emozione, che ripeto racchiude l'essenza di questo approccio. Non entro nei dettagli evidentemente per mancanza di tempo, ma su questa base abbiamo all'epoca sviluppato un manuale con oltre 150 suggerimenti e idee per offrire slow tourism da parte delle diverse tipologie di operatori della filiera turistica, quindi dal ricettivo al ristorativo alle guide e così via. Durante questo progetto, fa parte ancora di questo progetto, una intensa attività formativa. All'epoca furono formati più di 300 operatori nelle quattro aree di intervento, cioè Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Slovenia, con l'obiettivo, ripeto, di spiegare, discutere e apprendere come mettere in pratica lo slow tourism. Per comprendere un po' la bontà di questa prassi, di quanto questo progetto sia stato un precursore, basta citare due elementi. Uno, lo citava forse anche Mauro, che il progetto è stato eletto come esempio di buona pratica nella categoria innovazione di prodotto nel COTTTM, cioè il China Outbound Travel and Tourism Market, nel 2012, la fiera turistica più importante in Cina. E dal secondo elemento, i materiali del nostro report sono citati nella bibliografia scientifica di studi turistici in diversi articoli di molti paesi, Polonia, Turchia, India, Ecuador, Romania, solo per citare i primi che mi vengono in mente. Terza buona prassi, dimostrare agli operatori che slow tourism non era semplicemente una parola di moda, ma che c'era effettivamente domanda, che si poteva facilmente coinvolgere visitatori e che il business era redditizio. Parte da qui l'idea sostanzialmente di Primavera Slow, il progetto che poi magari presentiamo meglio successivamente, e che in qualche modo diventa un catalizzatore della domanda durante i mesi estivi, quindi tre mesi di intense attività svolte all'aria aperta, da passeggiate, ciclismo, canottaggio, fotografia, equitazione, archeologia, eccetera, messe in pratica dagli operatori locali, a cui la domanda ha risposto in maniera entusiastica. I numeri sono sotto gli occhi di tutti, di come si è cresciuto durante tutti questi anni la pratica di attività all'aria aperta di tipo lente sostenibile. La quarta e ultima buona prassi, ne ha parlato molto Mauro nella sua intervista, quindi anche qui non mi dilungo più di tanto, è cammini, e quindi il progetto di valorizzazione dei cammini storici e dei pellegrinaggi a lungo raggio. È un progetto su cui anche la regione sta investendo parecchio, e anche qua siamo in presenza di un segmento in forte crescita ovunque, non solo sui grandi percorsi internazionali, ma anche, per restare in regione, i vari percorsi o i vari tratti dei percorsi nazionali. Ma è chiaro che il riferimento alla Via degli Dèi cioè il percorso che Appennico che unisce Bologna e Firenze è l'evidenza più tangibile di quanto le persone amino e si spostino verso questi tipi di fruizione.
Approfondiamo allora il progetto Primavera Slow. Quali sono state le caratteristiche che ne hanno favorito la sua segnalazione come buona prassi europea passibile di essere implementata da altre attività nel continente?
Ripetiamo, gli obiettivi di questa buona prassi sono due. Uno è quello di dimostrare agli operatori che appunto nel mercato esisteva già una forte domanda per attività outdoor di tipo naturalistico. Il secondo obiettivo è quello di superare la mancanza di coordinamento e di reti tra gli operatori turistici del territorio. E come che cosa escogita Delta 2000? Quella di creare sostanzialmente un calendario contenitore per molteplici attività, quindi escursioni in barca, escursioni birdwatching, escursioni in bicicletta, escursioni a piedi, altri tipi di escursioni a cavallo, di fotografia naturalistica, di archeologia, che già in qualche modo esistevano sul territorio, ma crea questo calendario contenitore su deltapo.eu e spinge e anima il territorio e anima gli operatori a pubblicare su questo sito le loro proposte. E quindi come risultato c'è un'attività intensa. Durante la primavera, in tre mesi, vengono proposte molteplici attività, in diversi giorni ci sono diverse attività che è possibile fare. E così alla fine 50 operatori circa che producono le loro proposte, le loro iniziative, portano alla creazione di circa oggi 250 eventi singoli che poi vengono ripetuti in diverse date, quindi per un totale di circa 2000 eventi. Ora capite che una concentrazione di questo tipo finisce per essere una massa critica tale per cui evidentemente ha una capacità di attrarre la potenziale domanda assolutamente molto forte. Le presenze aumentano progressivamente, quindi dalle 100-120.000 persone all'anno della metà del decennio scorso si arriva anche a numeri molto più interessanti, molto più alti, anche fino a 300.000 e oltre negli ultimi anni, comprovato anche dalle visite al sito web, che da poco più di 200.000 nel 21 sono a circa 900.000 nel 2024. Quindi questi risultati evidentemente finiscono per convincere anche gli operatori più ostinatamente contrari ad adeguarsi e a seguire un po' questa linea. Se ho un attimo di tempo, mi piace leggere e riportare le motivazioni che hanno portato Primavera Slow ad essere eletta come buona prassi a livello europeo. Leggo: l'iniziativa Primavera Slow del Delta del Po è un esempio notevole di come la collaborazione e gli strumenti digitali possano trasformare il turismo locale. Di fronte a una promozione frammentata e alla mancanza di coordinamento tra gli operatori, Gal Delta 2000 ha lanciato un calendario online completo che presenta esperienze naturalistiche dalle gite in barca al trekking in biciclette e a cavallo. Invece di vendere servizi, la piattaforma promuove le attività organizzate da circa 50 operatori locali che gestiscono autonomamente le proprie inserzioni. Questo spazio promozionale condiviso aumenta la visibilità e crea un'immagine coerente del Delta del Po come destinazione turistica naturalistica. Con risorse minime i risultati sono stati eccezionali. Questa buona pratica mostra un forte potenziale di trasferibilità in tutta Europa, in particolare nelle aree rurali o protette, con un'offerta diversificata ma con una visibilità frammentata. Sostiene un turismo sostenibile e lento, rafforzando al contempo le attività commerciali locali e dimostrando che la cooperazione e la comunicazione strategica possono stimolare la crescita e l'identità regionale. Ecco, basta questo, non si poteva dire meglio.
Ci avviamo allora alla conclusione. Cosa può dirci allora, in conclusione, come sintesi di questo processo che lei ha seguito da vicino e che ha visto lo sviluppo del turismo lento e sostenibile nel Delta del Po?
Punterei i riflettori su due aspetti, peraltro abbastanza ovvi. Il primo è che convincere le imprese, le persone in generale che vivono in un territorio, che operano in quel territorio, delle potenzialità di questo segmento non è stato un compito facile, non è stato sicuramente automatico. Ci sono volute molte iniziative, ci è voluto tempo, molto più tempo del necessario, visto che occorreva in qualche modo superare gli stereotipi della monocultura e del turismo balneare, che era visto come l'unica possibilità turistica per l'area. All'inizio sicuramente gli interessi e le attenzioni degli attori non erano allineati con questo tipo di segmento, ma forse con nessun'altra forma, con nessun altro prodotto, nessun'altra forma di diversificazione che non si sviluppasse strettamente a ridosso della linea di costa. Forse con mentalità imprenditoriali più sviluppate il processo sarebbe stato più veloce, sarebbe durato di meno, avremmo risparmiato sicuramente del tempo per l'affermazione di questo prodotto del turismo natura, del turismo lento e sostenibile. Il secondo aspetto che mi piace sottolineare è che sviluppare qualsiasi tipo di turismo, in particolare questo, richiede una continuità su un ampio arco temporale. Non servono azioni anche impattanti, anche importanti sotto il profilo economico, che poi magari non vengono replicate per mancanza di fondi. È molto più importante attivare un processo sistematico, fatto di azioni e interventi che seguano, che siano coerenti con la direttrice identificata e che possano confermare agli operatori che la linea non cambia, che è sempre quella e che sostanzialmente non mancherà il supporto nel momento in cui seguono questa linea. Ecco, questi due concetti forse rappresentano le vere buone prassi che mi sentirei di trasferire al di là degli specifici progetti. Vi ringrazio ancora dell'invito e vi saluto. Grazie.
Il podcast Delta Po Slow Tourism è stato realizzato con il progetto Slow Down, finanziato dal programma di cooperazione Interreg Europe 2021-2027 e cofinanziato dall'Unione Europea.